Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Don Italo Molinaro e Paolo Tognina. In redazione Luisa Nitti, Corinne Zaug e Gael Kurtens.
Sono troppi e occupano i nostri spazi. Svizzeri, svegliatevi, basta con l'immigrazione di massa. Potrebbe essere storia recente e invece sono alcuni degli slogan che resero calda la stagione politica in Svizzera a cavallo fra gli anni 60 e 70. Vi do il benvenuto a Chiesa in diretta. Buongiorno, ben ritrovati da Luisa Nitti. 50 anni fa veniva presentata quella che è passata alla storia come iniziativa Schwarzenbach, un referendum che chiedeva di limitare al 10% la presenza dei lavoratori stranieri. Più di 200.000 persone sarebbero state rimpatriate se quel referendum fosse passato e in maggioranza si sarebbe trattato di lavoratori italiani. Torna a quel momento storico il libro del giornalista italiano Concetto Vecchio dal titolo Cacciateli quando i migranti eravamo noi, edito dalla Feltrinelli. In pochi mesi in Italia ha raggiunto la quarta ristampa e presto sarà pubblicata un'edizione in lingua tedesca. Apparentemente quella di James Schwarzenbach era un'iniziativa anacronistica. La Svizzera degli anni 60, in pieno boom economico, aveva bisogno come il pane di manodopera dall'estero. Concetto Vecchio, come si spiega il successo di questo leader del partito Azione Nazionale?
Ieri come oggi il populismo trae il suo fondamento dal fatto identitario, dall'eterofobia. Bisogna immaginare la Svizzera dei primissimi anni 60, dove sono arrivati dal 48 al 68 2 milioni di italiani. Gli svizzeri vivono un trauma perché arrivano delle persone che sono molto diverse da loro, che hanno una enorme capacità di lavoro, un'enorme ambizione di mettersi alle spalle la propria povertà. Lavorano tantissimo, a condizioni più sfavorevoli degli svizzeri. Si accontentano di alloggi anche malsani. Insomma, in definitiva, rompono un equilibrio e soprattutto rappresentano per la classe operaia svizzera, per il ceto medio svizzero, una concorrenza.
Il libro di Concetto Vecchio intreccia efficacemente due livelli. Da un lato la ricostruzione storica di quei decenni, le iniziative anti-stranieri, e dall'altro la vicenda familiare del giornalista che è nato in Svizzera, peraltro proprio nel 1970, l'anno del referendum, figlio di immigrati partiti dalla Sicilia a metà degli anni 60 e poi tornati in Italia una ventina di anni più tardi. Il libro racconta il disorientamento, le ristrettezze, le umiliazioni dei tanti lavoratori italiani, i cincali come venivano chiamati in modo dispregiativo, che arrivavano peraltro molto spesso da situazioni socio-economiche di grande svantaggio, e racconta specularmente il disorientamento di una certa parte della società svizzera che vedeva in questo arrivo di grandi masse di lavoratori italiani una minaccia da risolvere con mano ferma. Chi sosteneva, Concetto Vecchio, l'iniziativa dai tratti xenofobi voluta da Schwarzenbach? Ricordiamo che le industrie, i sindacati e anche molte chiese attuarono una dura opposizione al referendum che peraltro fu bocciato sia pure di misura.
La base sociale di Schwarzenbach fu rappresentato dalla classe operaia e anche un po' dal ceto medio, e questa è stata la grande forza che aveva Schwarzenbach. La cosa poi che rende la sua storia interessante è che Schwarzenbach era un aristocratico, era figlio dell'alta borghesia zurighese, della borghesia imprenditoriale, e che quindi non è il classico tribuno populista che in qualche modo parla al popolo. No, è un dandy, è un editore, è un intellettuale che riesce a stregare questo popolo.
Quali argomenti utilizzava l'ala politica rappresentata da Schwarzenbach?
Una delle parole d'ordine è che in qualche modo veniva messa in discussione l'identità svizzera, la Eigenart. L'altra leva che azionava continuamente Schwarzenbach è quella che in qualche modo questi italiani avrebbero consumato del suolo, perché bisognava costruire nuove scuole, nuovi ospedali, bisognava costruire nuovi asili nido, e quindi siamo un paese piccolo, circondati dalle montagne, che quindi non ha tutto lo spazio necessario per accogliere queste persone e non possiamo permetterci di diventare un paese con 9-10 milioni di abitanti. Poi c'era, secondo me, un altro aspetto che fu importante nella sua retorica, era quello che rischiamo un'infiltrazione dei comunisti. Cioè, questi italiani sono di sinistra, noi siamo un paese anticomunista e rischiamo di metterci in casa molti esponenti che sono del Partito Comunista. Nel 1964 il regista svizzero Alexander Seiler girò un documentario sugli italiani in Svizzera che si chiama Siamo italiani, che è un documento strepitoso dell'immigrazione italiana in Svizzera, perché per la prima volta un cineasta va a raccontare gli emigrati come uomini, non come numeri. Io ho imparato tantissime cose guardando e riguardando questo documentario.
La più grande difficoltà in Svizzera sarebbe l'alloggio, in quanto che tutti desidererebbero un alloggio un po' decente. No?
Noi le stanze non possiamo avere l'onore di dormire a quelle case che magari le costruiamo noi stessi.
Wenn sie da vor der Rheinbrück stehen, nicht, und den ganzen Platz verstopfen.
Wenn man zwei Haus möchte, dann muss man auch schauen, dass man durchkommt.
Nel 64 Seiler gira per le strade di Zurigo e chiede alle persone, agli zurighesi, cosa pensano degli italiani. E le risposte furono: insidiano le nostre figlie, non si può più camminare da sole sia di giorno che di notte, 8 svizzeri non fanno lo stesso rumore che fanno 2 italiani. Ha notato poi che arrivano sempre in gruppo e mai da soli, questi italiani non sanno stare da soli, sono molto diversi da noi, dobbiamo dirlo, e ci fanno sentire stranieri in patria. Forse col tempo questi italiani impareranno l'ordine. Ecco, questo era il sentimento della gente comune su cui fece leva Schwarzenegger.
Un paese quindi in piena espansione economica che ha bisogno di manodopera, ma vuole controllare i flussi tenendo il piede sul freno dell'integrazione. Così, ad esempio, i lavoratori stagionali non potevano portare stabilmente con sé i propri figli, la propria famiglia, e sono ormai ampiamente note le storie dei cosiddetti bambini nascosti, portati illegalmente nel paese, costretti a vivere nel silenzio, chiusi in una stanza o in una soffitta, senza poter andare neanche a scuola. Concetto Vecchio, il sottotitolo del suo libro, parla direttamente agli italiani di oggi, quando i migranti eravamo noi. E sappiamo come nel vostro paese il tema immigrazione sia incandescente in questi anni. Come viene vissuta la memoria di quel periodo?
In Italia abbiamo sempre avuto uno scarso rispetto della memoria, l'abbiamo sempre coltivata moltissimo e nel caso dell'immigrazione l'abbiamo recisa. Eppure noi siamo un popolo di migranti, cioè dal 1960 ad oggi sono emigrati nel mondo 30 milioni di italiani. Ora, le situazioni sono molto diverse ieri da oggi. Io con questo libro ho cercato di raccontare soprattutto un sentimento di chi prende la valigia e se ne va a cercare fortuna, all'avventura. E ho cercato di raccontare il senso di sradicamento che reca con sé questa scelta, la solitudine, il pregiudizio che grava su ogni straniero, il senso lancinante della nostalgia. Questo è il mio libro. Ora, questi sentimenti che ho appena descritto, che ho appena elencato, valevano ieri come oggi. E su questo dobbiamo riflettere, anche perché Schwarzenbach soffiava sulla paura, diceva non possiamo permettercelo, diventeremo un paese di 10 milioni di abitanti dove noi svizzeri saremo minoranza. Ora, è un po' accaduto questo, però l'integrazione ha funzionato benissimo. Da questo punto di vista la Svizzera è un grande modello. Questo è un grande insegnamento che deve valere anche per l'Italia. Se ben gestita, se ben amministrata, l'immigrazione alla fine è una risorsa e fa parte del nostro vivere, del nostro tempo.
Come si sia risolto, per così dire, quel clash culturale di cui parla nel suo libro Concetto Vecchio, lo dicono in fondo anche i numeri. In una città come Zurigo la popolazione di origine straniera si attesta oggi sul 30% e la comunità italiana rappresenta un segmento importante della società. La memoria di quegli anni non può essere separata dalle azioni di solidarietà che un'importante parte della società civile svizzera attuò nei confronti dei lavoratori e a favore dei loro diritti. Le chiese cristiane di diverse confessioni furono presenti, spesso molto coinvolte. Ci mettiamo allora in treno per passare oggi quel confine, attraversato a suo tempo da migliaia di lavoratori italiani in cerca di fortuna. Il viaggio ci porterà a Zurigo, dove negli anni 60 alcune chiese decisero di rimboccarsi le maniche per promuovere l'accoglienza e la formazione dei lavoratori italiani.
Prossima fermata, Chiasso. L'attraversamento del confine è consentito unicamente con documenti di viaggio validi.
L'annuncio del treno alla stazione di Chiasso ci ricorda che stiamo entrando in Svizzera. È un annuncio molto familiare per chi oggi ha l'abitudine e l'opportunità di viaggiare fra i due paesi. Ma Chiasso, la sua stazione, è un posto che rimane scolpito nella memoria dei tanti emigranti italiani dei decenni passati. Lì si scendeva per i controlli, spesso erano controlli medici, prima di poter entrare nel paese. E l'attesa a volte era lunga e snervante, non mancavano imprevisti.
Dai treni continuano ancora a scendere. Molti hanno il contratto di lavoro, altri vorrebbero andare dall'altra parte per riabbracciare la moglie o i parenti. Ma la polizia ha avuto disposizioni precise. Chi è senza permesso deve ritornare a casa.
Quella che sentiamo è una testimonianza del 1965, un servizio televisivo della RAI che documentava le difficoltà degli emigranti italiani bloccati a Chiasso, in quel caso per un inatteso cambiamento delle norme per l'ingresso.
È stato durissimo, perché io che sono arrivata alle 4:30 a Chiasso di mattina, per arrivare a Zurigo alle 11 di sera, quante ore sono state? Perché lì non si usciva fuori. Se prima non facevano tutti i controlli.
E lei invece è Maria Catalano, dal 1958 in Svizzera. Il suo paese di origine è Orsara di Puglia, nel sud Italia. Ci incontriamo a Zurigo. Il gruppo femminile della Chiesa Evangelica di lingua italiana oggi si riunisce nella Zwinglikirche, al numero 23 della Emtlerstrasse.
Lì si stava giornate intere.
No, era brutto.
Terribile, veramente terribile. Aspettare. I treni erano pieni, la gente scendeva.
È brutto quei treni, erano tutto di legno.
Sono passati tanti anni da quei fatti e se ne può anche sorridere, sia pure in modo un po' amaro, ricordandoli insieme, anche perché in fondo la storia di Maria, così come quella della sua amica Maria Simeone, ha avuto un esito tutto sommato positivo. Tanto lavoro in quegli anni, certamente molta fatica, ma anche le giuste opportunità per integrarsi nella società svizzera, anche grazie alla Chiesa Evangelica. La Chiesa Evangelica di lingua italiana è una presenza storica a Zurigo, nata già alla fine dell'Ottocento. È una comunità protestante legata alla Chiesa Valdese Italiana e accolse molti profughi antifascisti durante il secondo conflitto mondiale. Negli anni 60 e 70 si impegnò per la formazione e l'integrazione dei lavoratori italiani.
Quando parliamo di politica di integrazione, negli anni 60 non era ancora istituzionalizzata e quindi la politica di integrazione l'hanno fatta le grandi associazioni come le Colonie Libere, le ACLI, loro soprattutto. Poi a un certo punto hanno iniziato i comuni, i cantoni e la confederazione a fare politica di integrazione.
A parlare la presidente del Consiglio di Chiesa, Anna Maria Cimini. Ma la vostra chiesa in quegli anni ha anche fatto la sua parte, mi sembra.
Tramite la chiesa si cercava il lavoro per le persone che arrivavano, si aiutava a cercare un lavoro, si aiutava a trovare un'abitazione. La chiesa ha fondato una scuola, all'inizio era una scuola serale, scuola media, che poi si è trasformata in liceo linguistico che esiste tuttora.
C'è anche chi alla Chiesa Evangelica di Lingua Italiana si è avvicinato negli ultimi anni. Sandro Bellisario, originario di Roma, arrivò per la prima volta in Svizzera per lavoro inviato dalla sua ditta a metà degli anni 60. E spiega come presto si rese conto di essere fortunato ad avere un lavoro qualificato. Non era così per tutti. Iniziò quindi a offrire parte del suo tempo di lavoro come insegnante di matematica e di elettrotecnica in una scuola serale a Zurigo. Qui incontrava molti migranti italiani.
Aiutavo queste persone che erano venute dall'Italia e molte non erano qualificate. Oltre al fatto di qualificarsi c'era l'aspetto sociale, perché queste persone stavano qui e molto spesso erano sole. E quindi venendo alla scuola loro trovavano una comunità, stavano insieme ad altre persone. E questo qua fu un'esperienza molto bella, perché io capii che potevo dare qualcosa a qualcuno. E capii pure quanto ero stato fortunato io di aver potuto studiare, e loro non avevano avuto l'opportunità, ma erano persone molto valide. E quindi si trattava di stimolarli, di aprirgli una possibilità.
Resto ancora nell'edificio della Chiesa Evangelica di Lingua Italiana, ma mi sposto al piano terra, dove è aperto il Kulturmarkt, uno spazio multiculturale che crea fra l'altro dei progetti per il ricollocamento delle persone che hanno perso il lavoro. Un'ampia sala molto luminosa, affollata, dove è possibile fermarsi al ristorante per pranzare. Ed è qui che incontro Mattias Rüsch, pastore per 15 anni di questa chiesa di lingua italiana a Zurigo e che ha prodotto fra l'altro una tesi di dottorato sulla storia della comunità.
Questa chiesa italiana di lingua italiana secondo me ha fatto moltissimo in questo ambiente di una città che cresceva in modo incredibile con immigrazione, penso si può dire immigrazione di massa, di operai italiani di cui la Svizzera aveva bisogno. La chiesa era soprattutto una casa per gli operai evangelici che arrivavano dall'Italia, però la chiesa si impegnava anche nel campo della educazione e poi negli anni 60 molto famoso l'ufficio di collocamento.
Quali erano le ragioni profonde da parte di questa chiesa per scegliere di stare al fianco degli immigrati?
Non lo so se si può parlare di ragioni, secondo me è stata una necessità come chiesa, in fondo vedere arrivare migliaia di italiani, bisognava reagire. Io ho l'impressione all'inizio nessuno si faceva la domanda che cosa dobbiamo fare, si faceva. Cioè si cominciava ovviamente con corsi di lingua, di tedesco, si cercavano alloggi per questi italiani che c'erano membri di chiesa che pernottavano in stazione centrale, nei parchi, nei boschi persino, perché non c'erano alloggi. Quindi qualcuno magari cercava del lavoro per un connazionale. Il pastore ovviamente si occupava della cura d'anime, cercava di raccogliere questi giovanissimi italiani che potevano essere i suoi figli. Li raccoglieva la domenica, ovviamente celebrando il culto, però poi si mangiava insieme, si dava una casa, un luogo di riposo in una società che per gli italiani era abbastanza difficile.
Come reagì questa piccola chiesa di lingua italiana in quegli anni? Erano anni di grande diffidenza rispetto a quella che veniva definita una immigrazione di massa, ingestibile dal paese. E questa chiesa che cosa diceva?
Membri di chiesa mi hanno raccontato che loro nel tempo del referendum avevano le valigie pronte, cioè proprio per ritornare. La paura era enorme. In questa chiesa c'erano sempre anche tanti svizzeri, sin dall'inizio. E quindi questi svizzeri si sono dati da fare. Cioè una grande iniziativa era la scuola. Cioè bisogna educare questi italiani, cercare di avvicinarli anche alla società svizzera di modo che loro possano integrarsi. Dopo si ha creato anche un istituto professionale per il commercio e persino un liceo, il famoso liceo linguistico Pier Martire Vermigli, che c'è ancora oggi. E tutto questo è nato nell'ambito della Chiesa italiana.
Ma so che fu anche creato un altro progetto.
Molto famoso è l'iniziativa del Centro di Contatto Italo-Svizzero. Lì l'idea era proprio di, sotto l'influsso delle iniziative Schwarzenbach, di parlare anche con Schwarzenbach. Quindi ci si incontrava a Boldern discutendo con Schwarzenbach stesso. Un'iniziativa nata da alcuni membri di chiesa in collaborazione con altre persone della politica, della città. Elena Fischli, che è stata una volta presidente di questa chiesa, era la prima presidente del centro di contatto, che faceva un lavoro esemplare, secondo me.
E negli ultimi decenni, invece, qual è stato il ruolo di questa chiesa?
Il grande contributo, secondo me, è stato nell'ambiente della migrazione di oggigiorno. Quindi chiese africane, chiese coreane, chiese di tutto il mondo. Abbiamo cominciato a fare dei culti con 15 chiese diverse. Noi eravamo tra i primi fondatori del bel centro delle chiese straniere che esiste qui a Zurigo. E lì, penso, gli italiani potevano proprio raccontare del loro, della loro esperienza, e avevano e hanno ancora, secondo me, una enorme sensibilità.
Un grande e attento lavoro di accoglienza viene svolto negli anni 60 dalla Missione Cattolica Italiana. A Zurigo l'opportunità di incontrare Monsignor Luis Capiglia, che attualmente è delegato vescovile per la pastorale dei migranti, una storia più che centenaria quella della missione cattolica, così come la presenza dei salesiani che hanno celebrato i 120 anni della loro attività a favore degli emigrati italiani a Zurigo. Monsignor Capiglia, oggi impegnato per l'accoglienza di chi arriva da molti paesi del mondo, ricorda molto bene l'atmosfera di quegli anni passati. Quali sentimenti provavano queste persone che rischiavano l'espulsione?
Incertezza e insicurezza, perché molte famiglie erano, possiamo dire, a metà cammino per il suo progetto, che avevano di fare qualche cosa in Italia o in Spagna, e adesso che cosa faremo economicamente per la famiglia, anche per i ragazzi, no? Per i bambini. Era una situazione di una incertezza, di paura anche e di impotenza.
Che cosa significava la missione per quei lavoratori?
La missione significava un pezzo della patria, della casa, della famiglia, no? È un punto di riferimento dove si trovavano tutti, intercambiavano esperienze, anche per il lavoro, per la professione, per appartamenti, per tutti. Era un punto di incontro, di sentirsi insieme.
Una testimonianza che riguarda il passato, quella di Monsignor Luis Capiglia, che rimanda inevitabilmente al presente, al lavoro di accoglienza e di cura pastorale che le chiese svolgono oggi a favore dei migranti, uomini, donne che provengono da molte aree del mondo e che forse oggi, anche più che in passato, cercano fuori dal proprio paese un posto dove ritrovare speranze e progettare una vita. Prima di chiudere la puntata di Chiesa in diretta, alcuni brevi annunci. Questa mattina alle 10 RSI La 1 diffonde un culto dalla Chiesa Evangelica di Bubikon nell'Oberland zurighese. La settimana intensiva che precede l'avvio dell'anno accademico della Facoltà di Teologia di Lugano è dedicata quest'anno al riformatore protestante Zwingli. I lavori prendono avvio domani, ma si inizia questa mattina alle 10 con un culto ecumenico presso la Basilica del Sacro Cuore a Lugano in occasione della ricorrenza della festa federale. E sempre per la festa federale, questo pomeriggio alle 17 celebrazione ecumenica nella Chiesa Evangelica Riformata di Bellinzona. Con questo è tutto, Chiesa in diretta ritorna fra una settimana, grazie al tecnico Luca Pelli che oggi ha lavorato in studio con noi. Da Luisa Nitti, buona domenica.